ce la facciamo più.
Sigla di Matrix Flow, scusate, ma ho una... torniamo un attimo a sentire un po' di musica perché non mi sento nelle cuffie.
E buonasera, buonasera, io nelle cuffie mi sento e adesso proviamo a fare qualche altra prova.
Bene, ci riproviamo. Sì, adesso mi sento, sì. Non so cos'era successo. Questo fantastico mixer che ancora ha delle incognite per il sottoscritto. Dicevamo, dopo tutta la sigla di Matrix Flow, abbiamo iniziato con un po' di Upchuck, un gruppo dalla Florida. Ma non mi sono neanche presentato, io sono Mau.
Ed eccolo in compagnia di DJ Kla. Quindi un saluto un po' frettoloso, ma ve lo riporremo il nostro saluto. Buonasera, buonasera. Baciati e baciate dal sole, Mao.
Eh sì, in questo venerdì 14 di aprile alle 18:45, soliti nostri 15 minuti di ritardo, inizia Matrix Flow.
E quindi vedete che siete ancora in compagnia di Radio Blackout, le dirette continuano e non vi abbiamo abbandonato alla bobina.
E dicevamo, ci stiamo ascoltando gli Upchuck da Atlanta, dal loro primo album intitolato Sense Yourself del 2022, un quintetto che basa moltissimo la sua musica sulla cantante KT. Questo venerdì partiamo con un saluto a tutte e a tutti che fossero in ascolto da qualche luogo di detenzione, dal carcere delle Vallette oppure dal Ferrante a Porti e dal CPR, non da quello di Torino che momentaneamente, purtroppo solo momentaneamente, non ha nessun recluso grazie al fatto che sono stati gli stessi reclusi che tempo fa gli hanno dato fuoco. Lobo, Lobo, I see no fucking point, and even waiting on, they only want you for
e questo pezzo lo vogliamo dedicare a chi in questo momento ha uno zainetto sulle spalle e sta camminando per un lungo, duro viaggio, e sperando che in quel zainetto ci sia un telefono, ci sia lo streaming per portare un po' di compagnia musicale a questi estenuanti viaggi. Quindi il nostro saluto, la nostra solidarietà, la nostra complicità va a tutti e tutte le migranti in viaggio, nella speranza di sfondare questi confini.
Naturalmente ricordiamo anche che potete mettervi in contatto con noi di Radio Blackout. I modi per farlo sono diversi. Iniziamo dal cellulare 346-667-3263, col quale potete mandare ogni sorta di messaggini, Telegram, WhatsApp, Signal, SMS, tutto quanto. Ma non dimenticatevi, tramite sempre il cellulare, di segnalare le presenze sgradite per le strade di Torino e non solo, e insomma segnalare tutti quelli che in divisa ostacolano la vostra libera circolazione.
Se vorrete farci qualche scherzetto telefonico, potete chiamarci allo 011 249 5669. Vi metteremo direttamente in diretta e chissà lo scherzetto più divertente quale sarà.
In questa prima parte di playlist ci siamo veramente innamorati di questo gruppo, gli Upchuck, che continuiamo a passarvi. Questo è il terzo brano che vi facciamo ascoltare e si intitola Sense Yourself.
Get this up and you know that you love. Suppose you stop and just ask what you want. It's a shame, it's
e 19.04. Siete ancora sulle libere frequenze di Blackout 105.250. E finalmente è arrivata il momento della controinformazione. Però oggi partiamo diversamente. Oggi vogliamo parlare di arte, io direi anche arte ribelle. E ne parliamo con la compagnia teatrale Teatro degli Zingari. Li abbiamo al telefono. Pronto, mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo Claudia. Siamo tutti qua. Siamo tutti qua vicini.
Claudia.
Ecco.
Perfetto. No, Claudia, benvenuti e benvenute.
Ciao, Mauri e Ottavia. Certo. Hai sentito anche la voce femminile che ribadisce che anche le voci femminili contano. È certo che contano.
E allora la peschiamo per prima, la voce femminile.
Vogliamo passare per prima la voce femminile? Va
certo.
Bene.
Certo. Perché no?
Allora, chi è di voi due che vuole parlare? Cioè, voce femminile? Va bene, Ottavia. Allora.
Perché noi veramente con Arianna e i compagni, le compagnu e le compagne, possiamo soltanto dire che la rivoluzione non è un pranzo di gala.
Io direi ottimo.
No, assolutamente sì. Assolutamente sì, la rivoluzione è veramente un culo pazzesco e dobbiamo cavalcare i tempi, quindi passo a Arianna che saluta gli amici.
Sì, eccoci, ciao.
Ciao, benvenuti, ciao. Benvenuti. Allora, io direi dopo questa presentazione farei un'altra presentazione. Vorrei che vi presentaste, chi siete, il Teatro degli Zingari, come è iniziato il vostro viaggio, come è nato il vostro
allora,
progetto.
Il nostro viaggio è incominciato già ormai più di 20 anni fa, 21 anni fa, quando un nostro grande amico Franco Fuselli ha deciso di organizzare delle letture per la Resistenza e poi delle letture sulla memoria del fuoco di Edoardo Galeano. E da lì è cominciato tutto, quindi noi siamo sempre grati al nostro subcomandante Fuselli che ha dato avvio a questa bellissima esperienza che è nata all'interno della comunità di San Benedetto al Porto di Longallo. E abbiamo cominciato a provare sotto la comunità in questo teatrino che prima era una falegnameria, è stato uno spazio così polivalente per molti anni, che era proprio in via Mura degli Zingari. Ed era un po' il confine della città, no? Tra la città degli inclusi, quella degli esclusi, era un po' il nostro vivere al margine, no? Ma senza mai sentirci ai margini, quindi da lì è nato il nome, ecco. Siamo sempre noi, poi salutiamo tutti i nostri amici, compagni che ci hanno lasciato nel corso di questi 20 anni, ma che continuano insomma a parlare attraverso le nostre voci. E magari passo la parola a Maurizio, così vi racconta anche lui qualcosa di questa storia.
Pronto, ciao.
Pronto, ciao Maurizio, benvenuto ciao. Sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Ciao, grazie, ciao, ciao.
E, volevi aggiungere qualcos'altro su in più oppure ti posso io fare un'altra domanda?
Beh, fammi una domanda, perché quello che ha detto Arianna già tanto, già, sì, è stata brava, ha detto bene, sì, come siamo nati finalmente così. E siamo arrivati a oggi ancora dopo 20 anni. Abbiamo dei tempi un po' lunghi forse tra uno spettacolo e l'altro, ce lo riconosciamo
perché, ma ognuno ha le sue tempistiche.
Ma guarda, come scusa?
Dico, ognuno ha le sue tempistiche.
Sì, infatti, però poi alla fine riusciamo sempre a tirare fuori qualcosa. Fammi una domanda, dai.
Ecco, prossima domanda ti torchio. No, più che altro io sono curiosa. Siete qua a Torino stasera per proporre il vostro ultimo spettacolo che avete messo già in scena, se non sbaglio. A Torino è la prima volta.
Torino è la prima volta, sì.
Volevo più che altro far capire anche chi è all'ascolto a chi vi siete ispirati, qual è stata la scintilla e poi soprattutto questo spettacolo Ribelli a mano armata, che cosa volete cercare di restituire comunque al pubblico?
Allora, guarda, ci sono due o tre cose che ci faceva a noi piacere raccontare di questa storia. Vabbè, tanto noi lo spettacolo l'abbiamo messo su grazie a un libro, che è un libro di Emilio Quadrelli, che è uno scrittore genovese. L'autore ha vissuto in prima persona, possiamo dire, tutte queste esperienze che poi ha scritto in questo libro e che poi noi dal libro ci abbiamo messo sullo spettacolo. E senso, non lo so, abbiamo visto che queste persone unite in battaglia. Beh, tanto c'è da dire una cosa: noi come genovesi abbiamo scoperto che le batterie, effettivamente le batterie proprio quelle dei genovesi, hanno fatto, come dire, scuola per quanto riguarda gli assalti alle banche e a portavalori e queste cose qua, e hanno fatto scuola proprio di tecnica di assalto, di come rapinare, tanto è vero che questo l'abbiamo scoperto tramite un altro libro, abbiamo scoperto che appunto i genovesi erano bravi in questo, no? Avevamo questa eccellenza noi a Genova e l'abbiamo, come dire, riscoperta un po', come avevamo un'eccellenza quantomeno a Genova di queste batterie, e quindi siamo andati un po' a scoprire le storie di questi ragazzi poi no? Che nascono nelle periferie, ma non solo. E si uniscono per diventare batterie, poi di batterie di rapinatori, ma non lo fanno per soldi, e questo a noi anche ha interessato, come rapinano banche e non gli interessano i soldi, danno importanza ai soldi ma non è quello il loro scopo, non era quello il loro e quindi qualcosa che li muoveva. Non lo so, c'è uno spirito anarchico, uno spirito di fratellanza, di sorellanza. Questo a noi ci ha colpito. C'erano poi finivano poi in carcere e il loro unico modo, cioè il loro unico pensiero era come uscire dal carcere. Quando dentro magari questo io. I brigatisti oppure cercavano il modo politico di trovare la soluzione, no, loro mettevano su rivolte, barricate, non c'era altro sistema, oppure evasioni, tentativi di evasione. Erano anche amici dei sinistroidi in generale, c'erano buoni rapporti, però ognuno dicevano che faccia a loro. Tra loro poi c'era proprio questo spirito di fratellanza, il quartiere. Il quartiere era anche la base o il nascondiglio di tanti ricercati, di tanti latitanti, così dire. E il negoziante che teneva il latitante nel sottoscala, che so io, perché era ricercato, perché aveva fatto una rapina.
Quindi c'è un lavoro e c'è una certa socialità col quartiere, quindi cioè c'era una...
Sì, assolutamente sì. Infatti una delle frasi nel quartiere: tutti sapevano, perlomeno immaginavano chi eravamo e cosa facevamo, ma non per questo avevamo paura di essere segnalati o traditi, ma tutti sapevano, il quartiere era complice.
Certo, ciao, innanzitutto non vi ho salutato prima, sono Mau e mi fa molto piacere comunque questa vostra presenza telefonica qui. Innanzitutto io spero che riusciremo a condividere un pochino le modalità con cui i genovesi all'epoca erano... No, sto scherzando.
Hanno fatto scuola.
Può essere sempre utile nella vita, non si può mai sapere.
Il pesto non ce lo leva nessuno, però è questo, tiriamolo fuori.
Esatto. va bene il pesto, no. Buono, però insomma c'è anche altro.
No, ma guarda, ma è vero.
Batteria al pesto.
Batteria al pesto, non sarebbe male. Ma è vero, questi giovani riuniti in batteria poi hanno davvero insegnato in mezzo Europa, ma non lo dico io, l'abbiamo documentato, siamo andati a leggere. Hanno fatto davvero scuola tecnica di assalto, come rapinare una banca, gli appostamenti, armi, non armi, comunque.
Bene. E invece senti, a proposito del fatto che dicevi prima del fatto che i rapinatori, chiamiamoli così, comunque insomma, fossero molto inseriti nel loro contesto, del loro quartiere, no? A me ha fatto venire un po' in mente, se ci fosse la curiosità di chiedervi se secondo voi in quelle modalità ci fossero delle affinità invece con il banditismo magari più legato al meridione. Non so, sei un po' azzardato come paragone.
Sicuramente noi ora abbiamo fatto uno studio soprattutto sulla parte, soprattutto sul libro, questo libro di Quadrelli. Che
bellissimo, tra l'altro invito tutti e tutte a leggerlo.
Che sono tutte testimonianze di giovani, appunto batterie che facevano la pia soprattutto nel nord Italia. Ma questo si spiega anche per il fatto che il nord Italia allora come oggi è sempre stato più ricco di industrie, c'erano più soldi che giravano, insomma. Sicuramente giù sì, forse non erano organizzati. Oh, ma c'è Antonio che vuol dire qualcosa. Aspetta, allora te lo passo, che è più bravo di me. Lo passo, ciao.
Allora, scusami, poi ripetere la domanda, ma credo di aver capito.
Sì, avevo chiesto se a me è venuta una curiosità, se è un po' azzardato o meno il fatto di fare un paragone tra il banditismo del meridione e invece quello che voi avete un pochino analizzato per mettere in scena il vostro spettacolo, partendo dal fatto che era molto radicato lì a Genova, le bande erano molto radicate sul territorio, nei quartieri.
Certo, allora guarda, forse non è azzardato fare anche un parallelismo, sicuramente non c'è una contiguità di storia tra il banditismo del sud rispetto a questo tipo di banditismo, perché effettivamente ad un certo punto alcuni di loro, no, si sono definiti proprio banditi, no? Non rapinatori ma banditi, no? Cioè di persone che vengono bandite dalla società, ma perché hanno anche una visione completamente diversa e si pongono in termini anche di contrapposizione rispetto a un certo tipo di società. E come i banditi del sud vanno a prendere i soldi da chi ce li ha e li sfrutta sempre.
Certo.
Ecco, se c'è questo tipo di contiguità. Dall'altra parte anche ci sono storie che forse si possono entrare in contatto per il fatto che molti di quelli che poi entreranno in queste batterie, che poi è un fenomeno sì che a Genova si è articolato in un certo modo, però è un fenomeno che poi tocca le diverse città del nord, ad esempio Milano e anche Torino, quindi questo tipo anche di fare rapine insieme è proprio un fenomeno del centro-nord, però molti di questi ragazzi venivano dal sud, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo, cioè quindi venivano da zone in cui l'esperienza del banditismo c'era stata, l'avevano vissuta, e neanche come qualcosa, come dire, neanche di tanto remoto, è qualcosa che è rimasto, tant'è che all'interno dello spettacolo a un certo punto uno di loro parlando, no? Parlando della propria esperienza, dice: siamo venuti dal sud perché non volevamo farci sfruttare da mafiosi e baroni, e siamo arrivati al nord per farci sfruttare da bauscia e da compaesani. Quindi lo sfruttamento era lo stesso, sempre uguale. Però che cos'è che cambia? Cambia l'esperienza della fabbrica. Perché la fabbrica, la grande fabbrica, ha insegnato a questi ragazzi, soprattutto ai più giovani che non se ne stavano, no, a organizzarsi per colpire meglio, per fare loro i danni più grandi e colpire, come dire, nella migliore maniera. No? Questo è, se vogliamo, c'è questo rapporto, questo parallelismo con il banditismo del sud, in un certo senso si può anche cogliere, ecco.
Okay. Guarda, quando hai detto banditismo e hai anche detto fabbrica, mi è venuto in mente qua a Torino la banda Cavalero.
Brava. Sì, cioè, ne ho parlato anche poco prima con Claudio del Gabrio, no? Parlavamo appunto della banda Cavallero, che poi aveva comunque, era nata a Mirafiori, credo, no?
Barriera di Milano, se non sbaglio.
Ecco, no, è vero, non Mirafiori ma Barriera di Milano. E come molti rapinatori poi erano persone che frequentavano anche i circoli operai, frequentavano sì. La sezione di partito come Cavallero, anzi Cavallero poi sì. Comunque lui era un rappresentante, no? Cioè, era anche una specie di astro nascente dei giovani comunisti, no? E vedevano comunque in questa società degli anni 50 e 60 e anche nella linea politica del PC un tradimento rispetto a certe istanze. Quella specie di ribellione poi probabilmente negli anni fine anni 60 e 70 diventa qualcos'altro, tant'è che un'altra testimonianza dice: se io avessi conosciuto quelle altre persone, no, che con quell'altra visione probabilmente, ecco, sì, mi sarei unita a loro. E in certo senso quando nasce questo fenomeno delle rapine c'è proprio uno spirito di ribellione rispetto ad una società, ad un modo di vivere, di lavorare, dove c'era un grande sfruttamento e sfruttamento delle persone e anche sfruttamento economico, dove il profitto poi arrivava soltanto a determinate persone. Ed ecco qui la rivendicazione, no? Quasi una specie di esproprio proletario di quella ricchezza che era stata comunque era nata dai lavoratori, ma poi era stata sottratta a loro. Ecco, allora andiamo a riprenderci i soldi da chi ce li ha e ci fotte sempre.
Certo, mi sembra la risposta più ovvia. Senti,
qua c'è Ottavio un attimo, poi mi ripassa a me, che vorrebbe aggiungere soltanto una cosa.
Ah, certo.
Ecco, certo, per compensare l'equilibrio delle parole, no? Con questo elemento resistenziale fondamentalmente, no? Di riscatto di classe in qualche modo. In questa massificazione gentrificata ci ritroviamo in questo mondo che sembra livellato, ma in realtà stiamo vivendo una dimensione di nuovo di oppressione di classe, no? E di generi. E quindi su questa linea, cioè capire che le risposte possono essere anche qualcosa di diverso ed esistono delle resistenze sui territori, cioè, e quindi è su questo che noi puntiamo, perché questa energia viene da lontano ma è anche molto vicino a quello che stiamo vivendo e attraversando tutti i giorni. Quindi su questa linea, su questa indicazione anche di dare il nome alle parole e riconoscere le persone, ecco. Questo diritto all'esistenza che fondamentalmente è una dimensione anarchica e universale. Quindi ripasso.
Allora, Claudia, ci sono? Dimmi pure, volevi chiedermi qualcosa?
Sì, volevo più che altro volevo capire se allora i vostri se avevate altre date, futuri spettacoli, perché chi non riuscisse a venire stasera o chi è all'ascolto e fosse interessato, come appunto se avete già delle date prestabilite.
Sì, abbiamo delle date, perché siamo allora il 5 a Iso Verde vicino Genova in un circolo, poi saremo il 13 ad Asti, il 14 a Novara e poi l'8 giugno a Music for Peace a Genova e il 16 giugno ad Alessandria per la Nera.
Fate un bel tour, un bel giro. E
sì, sì.
Un'altra cosa, più che altro, se avevate anche dei contatti, se qualcuno è interessato a seguirvi, o se all'ascolto ci fosse qualche compagno di qualche spazio occupato che vorrebbe ospitarvi e vedere lo spettacolo, dove vi possono trovare, ecco.
Allora, sicuramente c'è una pagina Facebook che è Teatro degli Zingari, e quindi ci potete contattare su quella pagina lì. È una pagina curata da Maurizio, e quindi se scrivete e contattate la pagina Facebook, noi poi possiamo ricontattarvi, e quindi per chi volesse vedere lo spettacolo, che volesse ospitarlo, tanto ci farebbe piacere, così giriamo, lo facciamo vedere, anche perché pensiamo che una storia, insomma, una di quelle storie che poi non è che vengono raccontate, no? Spesso, oppure quando vengono raccontate vengono anche travisate, perché poi la storia dei rapinatori è stata raccontata anche da una certa cinematografia degli anni 70. Io ricordo ancora, sono del 66, però negli anni 80 io ricordo questi film nei cinema di terza visione, quarta o quinta visione delle periferie, dove c'era Milano spara, Napoli risponde, Roma man armata, Genova, eccetera eccetera, dove si vedevano comunque questi inseguimenti attraverso la sopraelevata in tutta la città, quindi dove comunque i rapinatori venivano visti come bruti assassini che badavano soltanto il bottino e tradivano i propri compagni, no? E veramente ci sono state poche eccezioni rispetto a questo, e il film di Lizzani, quello sulla banda Cavallero, è sicuramente un'eccezione, che ha raccontato una storia diversa. E devo dire che noi abbiamo fatto riferimento anche comunque ad un certo immaginario anche filmico, tant'è che all'interno dello spettacolo c'è poi una specie di bolla dove noi raccontiamo questo spirito ribelle attraverso un film che c'era che era Giù la testa, dove si parla sempre di ribelli, di rapinatori e di una grande rapina, dove poi alla fine è vero, la rapina la fanno nella grande banca della mesa, ma è puttini puttini, non posso spoilerare. E lì c'è un certo senso un po' anche la morale, no, di tutto questo, perché uno può pensare, ma allora si possono ancora fare le rapine? Io non lo so se possono fare le rapine, ma certo che oggi le grandi rapine le fanno le banche.
Ah, quello è sicuro.
Loro sono i grandi rapinatori, cioè proprio rapinano un sacco di, cioè tutti, e poi praticamente il dazio lo paghiamo tutti quanti noi, cioè quindi qua la storia è come si è ribaltata completamente, cioè le banche sono i grandi rapinatori e tutti noi siamo quelli rapinati.
Ma visto che ci avete incuriosito tantissimo, ma lo volete fare un invito ai microfoni per stasera? Visto che siete tutti insieme lì?
Vabbè, allora ragazzi siete qua, dobbiamo fare un invito per stasera, cioè cosa possiamo dire stasera, cioè, sinteticamente per invitare. Vabbè, abbiamo Massi che lui lavora in una radio e quindi può fare benissimo l'invito. Massi, passo a te il telefono.
Allora io saluto Radio Blackout e tutti coloro che sono in ascolto. Sì, noi a Genova, io faccio parte di Radiogramma. Quindi anche noi andiamo in onda il giovedì sera con la nostra trasmissione radio che si chiama Mandrake, i maghi del trash. E cosa dirvi, stasera saremo qua al Gabrio per questo spettacolo, per la prima volta che presenteremo qua a Torino, e io volevo solo aggiungere questo per farvi venire ancora più voglia di venire qui a vederci, o se no in seguito nelle prossime date. Diciamo che questo spettacolo, questa rappresentazione teatrale racchiude in realtà una vera e propria sfida. Cioè la sfida che c'è tra noi, tra questa società di ribelli finalmente, di giovani che contrastano la società del potere, quella del potere finanziario e poi le forze dell'ordine, ovviamente. Tra noi e la Madama era una guerra aperta.
Certo, certo. Va bene, allora io intanto vi ringraziamo tantissimo, e quindi chi volesse, tra coloro che sono in ascolto, venire stasera, lo ricordiamo, al CSO a Gabrio di Via Emilio 42, a che ora più o meno inizierete? Circa?
Dovremmo iniziare l'orario 9, ma credo più tardi.
Ok,
verso le 9
come
e mezza.
Sempre, un pliciolo più tardi sì. Si sa come funziona. Va bene.
Vi ringraziamo per la vostra disponibilità.
Grazie a voi.
E a presto, onorati. E magari grazie a stasera.
A stasera, ci vediamo dopo.
Grazie. Okay. Un buon proseguimento. Grazie mille.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Sono fatte le 19:31 minuti, passiamo subito al secondo approfondimento per questa puntata di Metix Flow. Oggi una puntata abbastanza piena, quindi insomma tante parole, speriamo che di riuscire a raccogliere il vostro interesse, e cambiamo completamente argomento. Adesso vogliamo parlare di antimilitarismo e scuola, perché da poco, se non sbaglio a marzo, è nato l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. Purtroppo infatti sono sempre di più le presenze militari nelle scuole italiane, con modalità e con obiettivi molto diversi e vari, che durante questo approfondimento, questa telefonata che faremo tra poco, andremo a un pochino a cercare di capire meglio. Abbiamo al telefono Fausto Pascali, uno dei fautori dell'osservatorio, appunto, come dicevamo prima, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. Ciao Fausto, ci senti?
Ciao a tutti e tutte, grazie per l'invito.
Oh, grazie a te innanzitutto per il tempo che ci dedichi, ne siamo molto contenti, anche perché insomma più volte abbiamo trattato e trattiamo argomenti come l'antimilitarismo e anche la realtà della scuola, è capitato diverse volte. Inizierei proprio col chiederti di parlarci un pochino di questa aumentata presenza dei militari nelle scuole, come dicevo prima, e quali attività svolgono, insomma, perché penso che sia proprio un po' da dove siete partiti per creare questo osservatorio.
Sì, allora io inizierei con dicevi, è nato l'osservatorio, ufficialmente è stato il 9 marzo di quest'anno, e subito abbiamo chiesto di segnalarci sostanzialmente quelle che erano episodi di connessione, di commistione tra le istituzioni scolastiche e le forze, le forze militari. E vorrei, cioè, tanto lo so che siamo in radio, però apro con un'immagine che secondo me è significativa, che è stata una delle prime segnalazioni che abbiamo ricevuto, che è l'immagine di una bambina, età scolare elementare, con in mano una beretta da militari, gentilmente offerta da un militare in divisa mimetica. Questo episodio è avvenuto a novembre scorso in un istituto comprensivo della Puglia. Questo è solo per iniziare a dare un'immagine, un sapore a quello che sta vivendo la scuola italiana oggi e gli studenti e le studentesse di ogni ordine e grado. Il più recente è il 28 marzo scorso, centenario dell'aeronautica, per cui in tutta Italia, da Catania a Cagliari, ma anche a Pisa, da dove chiamo io, tantissime scuole sono state invitate a festeggiare le forze militari e per cui invitate all'interno degli aeroporti militari. Quindi un'altra immagine che abbiamo ricevuto da Pisa sono questi bimbi con aeroplanini di cartone che festeggiano allegramente in mezzo a cacciabombardieri e altre amenità di stampo militare e bellico. E questo per citare gli episodi che avvengono fuori dalle scuole quando vengono invitate le scuole a partecipare a attività dalle forze armate, dall'esercito, dalla marina. L'ingresso delle scuole nelle scuole delle forze militari sta avvenendo anche dal punto di vista anche didattico, cioè noi abbiamo per esempio negli istituti superiori nell'orientamento sempre più spesso le forze, l'esercito, la marina, l'aeronautica vengono a presentare i loro percorsi. E la cosa che può preoccupare, no? È proprio nell'immaginario che viene creato.
Certo.
Io sono un insegnante oltre all'attivismo, ho assistito personalmente a presentazioni della carriera militare con queste bellissime immagini, con questa soldatessa bellissima che tiene in mano un bimbo malnutrito in Africa e in qualche maniera gli presta soccorso, e contemporaneamente l'immagine dopo, il suo compagno alla Top Gun che veleggia sulla nave con l'occhiale da sole Ray-Ban. Quindi immagini edulcorate che nascondono in realtà la realtà che c'è dietro le forze militari, e quindi che è chiaramente una realtà di forze armate, di forze belliche, di guerra, di azioni militari, di comandi, di un linguaggio, un lessico che chiaramente non è proprio dei più adatti ai bambini. Ma se fosse in qualche maniera soltanto questo, sarebbe già preoccupante. Ma noi stiamo anche assistendo al tentativo da parte del Ministero della Difesa di sostituirsi in alcuni campi anche alle funzioni dei docenti. Per dire, del 2017 è il protocollo del Ministero dell'Istruzione con l'Istituto Geografico Militare per la conduzione di conferenze informative sulla storia e sui compiti delle Forze Armate. Quindi i militari che raccontano la storia dal loro punto di vista, ovviamente sempre eroico e salvatore, senza poi mai mettere in discussione o comunque far emergere quello spirito critico che dovrebbe essere caratterizzante dei percorsi scolastici della scuola, tante anche criticità delle operazioni che vengono condotte in periodi di guerra, ma purtroppo sempre di più anche in periodi di pace. Gli studenti non solo a scuola, cioè i militari non solo a scuola, a fare per esempio, che ne so, educazione civica sulla lotta contro il cyberbullismo, come se non ci fossero altre figure disponibili per questo tipo di contenuti, no? Di educazione. Certo. Ma addirittura, riprendendo proprio poi anche la questione dell'alternanza scuola-lavoro, vengono invitati le scuole a fare iniziative, cioè vengono proprio mandati gli studenti dentro strutture militari. È successo a Catania, nella base di Sinigonella e di Comiso, magari nella parte dei radar. Alla Spezia l'Istituto Alberghiero manda gli studenti a fare a partecipare ai convegni militari, a fare da camerieri ai generali o in altre situazioni. Tutto sempre con meno spirito critico, meno avanzamento. E purtroppo questa commissione parte dai livelli inferiori della scuola, attraversa tutti i livelli e tocca anche le università. È sì, proprio recentissimo, per citare le ultime proprio segnalazioni, la proposta dell'Università del Sacro Cuore, ricevuta dalla Marina Militare, di mandare imbarcare degli studenti dal 13 aprile al 6 maggio, quindi 3 settimane, che faranno un giro nel Mediterraneo per delle esercitazioni. Gli studenti dislocati all'interno delle navi militari, a seconda poi anche dei percorsi di studio che stanno facendo. Ad Ancona potrei continuare per molto, però
sì,
dico,
ce n'è tantissimi esempi.
Ad Ancona, ma per dire l'ultima, ad Ancona l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche ha invitato le scuole a partecipare in maniera regolare, quindi ogni secondo venerdì del mese, all'alza bandiera nella caserma Faccinelli d'Ancona. Ah. Quindi stiamo regredendo a uno stato di, insomma, che ricorda un pochettino il ventennio, per cui si mandano gli studenti a fare l'alza bandiera. Questo, se non ci allarma questo tipo di segnali, di messaggi, la singola azione potrebbe essere sottovalutata, no? Se io parlo con magari persone meno avvezze, dice va bene, ma cosa vuoi che sia, so anche queste sono cose che insomma all'interno di percorsi critici, ma quello che stiamo vedendo, che stiamo osservando con l'osservatorio, è che qui non c'è l'episodio, qui c'è uno scientifico approccio anche del Ministero della Difesa a inserirsi nei contesti educativi, e che vuol dire inserirsi nella militarizzare la cultura, la coscienza delle persone sin dall'età più giovane.
Certo.
E questo merita in qualche maniera un'azione e una reazione da parte della società civile.
Certo, ed è, immagino, quindi, insomma, proprio quello che vi ha spinti e spinte a creare l'osservatorio. Potresti un attimino... Allora, io due cose volevo un attimino chiederti. Innanzitutto, se potevi chiarirci appunto in che modo state facendo il vostro attivismo nell'osservatorio, e poi anche a proposito di quello che dicevi prima, e cioè del fatto che comunque stiamo arrivando, non è più soltanto non sono più singoli episodi, ma è proprio una cosa ormai integrata e connaturata insieme alla didattica e insieme soprattutto al Ministero dell'Istruzione, e quindi insomma anche se avevi voglia di fare qualche, insomma, se pensi che ci possa essere qualche correlazione pure col periodo storico che stiamo vivendo, e non sto parlando soltanto dell'ultimo governo, quello tuttora in carica, che insomma, perché mi sembra che ci sarebbe molto da dire anche dei governi precedenti, ma soprattutto anche periodo storico dove la guerra ormai è vicinissima alle porte, non che sia più o meno grave il fatto che sia più o meno vicino alle porte, non stiamo parlando di quello, ma il fatto che sia vicino alle porte, secondo me, deve essere anche un pochino legittimato andando a modificare, se così si può dire, la visione, la narrazione, come dicevi te, della guerra, e quindi di chi la guerra la fa.
Guarda, parto, diciamo, rispetto a quello che mi hai chiesto, parto dalla fine, perché okay. il riferimento che hai fatto alla vicinanza della guerra è stato un pochettino anche lo stimolo che ha portato poi alla nascita dell'osservatorio. Ovviamente questi sono processi, diciamo, elaborati, no? Che non nascono dal nulla, però... maggio del 2022, quindi l'anno scorso, proprio a seguito della dopo qualche mese, insomma, che si era riattivato il conflitto ai confini dell'Europa, il centro educativo per la scuola pubblica, i CESP, hanno promosso a Napoli un convegno che si intitolava "La scuola, laboratorio di pace, conoscere i conflitti e prevenire la guerra", e diciamo il punto di partenza era proprio interrogarsi, a fronte di una situazione di crisi di tali proporzioni, come la scuola doveva affrontare determinati temi, come porsi anche per raccontare questi temi ai ragazzi. Cioè un convegno fatto di docenti in cui si ragionava un pochettino la situazione della crisi e come anche porla nelle fasi, delle diverse fasi adolescenziali. E proprio in questo contesto, dalle relazioni, dalle persone, è cominciato a emergere proprio come in realtà la guerra in qualche maniera fosse già entrata nelle scuole con la presenza dei militari. Da lì questi laboratori da Napoli tutto l'anno scorso praticamente hanno toccato tantissime città d'Italia, ne abbiamo organizzati almeno una ventina, e in ogni CESP si sono incontrati docenti e personalità del mondo della cultura, insomma, esperti anche di antimilitarismo, di movimenti contro la guerra. E quindi abbiamo cominciato a collezionare, a vedere che effettivamente quello che sembravano pratiche particolari erano pratiche diffuse, e quindi si è arrivato alla costruzione di un appello che ha coinvolto centinaia di persone da tutta Italia, dal mondo della cultura, giornalisti, il sindacalismo della scuola di base e non, docenti, l'associazionismo in particolare, no, per la pace. Con nomi ne cito alcuni: Angelo Dorsi, che sicuramente conoscete, sì, che è professore dell'Università di Pisa, ma Antonio Mazzeo, giornalista, sì, Alex Zanotelli, Monantanari, Rovelli, Andretta, insomma, da tanti nomi che proprio hanno fatto un appello per dire è l'ora di attivarsi, di non restare a guardare in silenzio quello che sta succedendo. E da lì, proprio a marzo, abbiamo lanciato questo osservatorio. E cos'è, come funziona questo osservatorio? È una cosa che è in divenire, sostanzialmente. Noi quello che facciamo adesso, abbiamo un po' di canali di comunicazione, quindi una pagina Facebook, un canale Instagram, YouTube, che utilizziamo per rilanciare le denunce e quello che ci perviene. Abbiamo creato una normalissima mail alla quale fare le segnalazioni, e quello che sostanzialmente noi chiediamo è di partecipare all'osservatorio. L'osservatorio ha una composizione eterogenea, cioè siamo sparsi un pochettino in tutta Italia, in alcuni luoghi non a caso ci sono dei gruppi un pochettino più strutturati, perché proprio dove magari sono, cioè, è più forte la presenza dei militari, no? Per cui le sedi, non c'è ancora una struttura vera e propria, però il forte delle segnalazioni c'è Pisa, c'è La Spezia, Catania, Palermo, Napoli, la Sardegna, Cagliari, tutti i territori che hanno la presenza della militarizzazione, partono già da una situazione di militarizzazione del territorio forte. E quindi vivono quotidianamente la presenza dei militari e se la vedono oggi entrare anche all'interno delle cose, delle scuole.
Certo.
Una cosa molto importante che stiamo cercando di fare, per esempio, è quello che chiediamo è di denunciare, e ci facciamo, come dire, ci mettiamo a disposizione per supportare, per il contatto con i giornalisti, però è importante che in questa lotta, in questa cercare di arrestare questo processo di inversione culturale, siano tante le voci, per cui se c'è una realtà che sia politica, sindacale, associativa, che fa una denuncia, noi siamo ben contenti che la faccia a proprio nome e ci mettiamo a disposizione semplicemente per rilanciarla. Se poi è magari un singolo, un genitore, un familiare che non ha dimestichezza o una cosa, siamo a disposizione per fare noi da tramite o per farci noi da portavoce. Però stiamo raccogliendo, per esempio, mozioni da portare all'interno dei collegi docenti, che i docenti possono portare all'interno delle loro scuole per arginare e per fermare l'adesione a determinate iniziative. E abbiamo raccolto lettere dei genitori che magari invece semplicemente di borbottare o lamentarsi o non mandare il bambino a scuola, perché quello che succede oggi è che ci sono genitori che dicono io a questa iniziativa, fortunatamente dicono io non ce lo voglio mandare, e che però è il loro diritto avere delle offerte alternative, e questa cosa non è sempre chiara, perché poi magari di fronte a determinate situazioni si dice ah vabbè, non vuole venire, sta a casa, oppure lo mettiamo da una parte a fare altro, certo, rimane a scuola a non fare nulla. Quindi, e però su questo c'è un processo di conoscenza che anche noi stiamo elaborando, di azioni, controreazioni, di istanze che si possono fare, che è molto importante, che è fondamentale l'operazione collettiva, cioè il fatto che da più voci arrivano, da più luoghi, chiaramente man mano stiamo costruendo una mappa che mostra come questa situazione è diffusa.
Certo, molto bene. Io intanto ti ringrazio tantissimo per la chiarezza. Allora, senti, ti chiederei l'ultima cosa velocissimo, se puoi dire insomma la mail di cui parlavi prima, tramite la quale mettervi in contatto con voi per qualunque cosa, sia per denunciare singoli episodi e sia magari anche per essere insomma in qualche modo partecipi della vostra attività.
Allora, la mail è osservatorio no mili, quindi osservatorio no mili, okay, come abbreviato militare, @gmail.com.
Ok.
Se cercate osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, sicuramente compare l'appello, è possibile ancora firmare tramite un modulo l'appello per sostenere, e poi Instagram, Telegram, YouTube e Facebook hanno il loro canale attivo. Vi invito, approfitto guarda dello spazio, certo, perché poi è fondamentale anche nella lotta contro questa anche militarizzazione poi dei processi, no? Di la relazione umana, le relazioni tra le persone. Quindi noi ora, quando possiamo, stiamo cercando di andare a conoscere i territori. Questo fine settimana, domani sera, siamo a Modena allo spazio civico, c'è una presentazione di un documentario e si parla di militarizzazione nello scuola, e alcuni compagni saranno presenti lì. Quindi se alcuni sei ascoltatori sono a Modena domani sera, domani pomeriggio, siete invitati a partecipare a queste iniziative e a conoscerci di persona.
Benissimo. E noi invece, da parte nostra, come Radio Blackout, ma nello specifico come Matix Flow, naturalmente siamo sempre molto molto disponibili dai nostri microfoni a rilanciare le vostre iniziative e insomma qualunque altra cosa. Anzi, io direi tranquillamente che adesso che abbiamo i contatti, direi proprio che teniamoci in contatto, insomma.
Assolutamente. Grazie comunque dello spazio e del lavoro che fate, perché insomma.
No, assolutamente, grazie a voi.
Che insomma, l'informazione, i punti di vista sono fondamentali, punti di vista differenti, alternativi.
Certo, certo. Va bene. Allora, a presto e grazie ancora per tutto quanto. Ciao Fausto.
Vai. Ciao a tutti e tutti.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Un altro giorno, un altro...
casa ai margini della città. Un posto dove andare non ho avuto mai. Lunghi giorni a pensare.
Yeah.
sono fatte le 20 in punto come Tix Flow anche per questo venerdì, una puntata molto densa di contenuti, volge al suo termine.
E sta volgendo a termine sotto le note delle Hang on the Box con There is a City. E noi vi salutiamo e purtroppo vi lasceremo, ma non purtroppo, per troppo tempo con la signorina Bobina. Ma rimanete incollati e incollate alle libere frequenze di Blackout, perché le dirette rinizieranno presto, prestissimo.
E quindi non ci resta che salutarvi e darvi l'appuntamento, se vorrete, a venerdì prossimo. Vi anticipiamo già che sarà un'altra puntata densa di contenuti e da parte nostra un a risentirci.
Ciao ciao!
Ciao ciao!